Buongiorno Manera, non mollare, sei il baluardo dell'antiimperialismo americano. Avanti tutta!
That's America.
Ancora questo That's America.
Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccolo qua, il baluardo dell'imperialismo.
Buongiorno, ascoltatore della Radio 24, da tutti noi, con la Radio 24, abbiamo aperto la corda, regia e anche tutti gli altri. Buonanotte!
È incredibile, perché oggi è arrivato così Leonardo Manera in studio e io speravo che parlasse così per i primi 5 minuti fuori onda, e invece
oggi l'intenzione è far tutto qua, in questo modo. Per gli amici pugliesi che ci ascoltano.
Ma gli amici pugliesi non parlano così.
Gli amici pugliesi parlano tutti in questo modo. Benvenuto Puglia.
Molto bene, siamo qui riuniti. C'è il buon Pietro La Corte in regia.
Pietro La Corte.
C'è anche Miriam Lucchetti.
Non dobbiamo perdere tempo, non perdere
no,
tempo.
Ma no, c'è anche
Siamo Miriam. Di corsa oggi.
Ma che di corsa?
Non possiamo tardarci.
C'è anche Miriam Lucchetti.
Miriam Lucchetta!
C'è Elisabetta Fuscone.
Fuscona!
C'è Lorenzo
Nespolo! Sei maschio, miniscolo! Sei femmina, miniscolo!
Si prospetta una bella puntata.
È una bella puntata che finirà. Potete chiamare già il 118 che c'è un caso di
Pietro lo corto, se è maschio, Pietro lo corto. Colò finiscono maschile.
Molto bene.
È un po' che non faccio questo personaggio.
Molto bene, ecco.
Non ricordo neanche come si chiamava, devo dire.
Perché non continui a non farlo? Insomma, non è che ci manca tantissimo. Va bene, va bene. Signori, siamo qui, siamo in studio, in Viale Sarca 223 a Milano, a Radio 24. Siamo anche in attesa di una grande sorpresa, di un grande dono.
Diciamolo. Perché
diciamo.
No, perché se devo fare il monologo subito, che lo cito questo ospite nel monologo, tanto vale che tu dica chi è.
Vabbè, arriverà a minuti il musicista, compositore che ci invita tutto il mondo, Giovanni Allevi, qui negli studi di Radio 24.
Devo portare a riparare il computer. Ma perché ogni tanto mi spariscono le pagine così senza motivo.
Sono due mesi però che dici che devi portare a riparare. E portiamolo a riparare questo computer, sennò dallo a Sandro Fortunato.
Non mi fido.
Fortunato!
No, l'ho riacceso. No, l'ho riattivato, colpa mia. Questa volta è colpa mia. Allora, 9 e 12 minuti. Potete chiamarci all'800240024. Oggi inizieremo con lo straordinario monologo.
Fatto ieri sera. Ieri sera prima di coricarmi.
Vabbè,
l'ho scritto.
Hai fatto questo monologo. Vabbè, dai, possiamo partire. Vai. Tirato, ha sbadigliato, colazione
via
fatta.
Alle telefonate, ecco.
Freschi come l'acqua. Buongiorno!
Buongiorno! Allora, alle 9 e 13 minuti, vogliamo iniziare con un monologo perché è dedicato alla musica. Ecco, ho fatto lo spoiler, ho spoilerato.
Esattamente, sì. Sì, è dedicato alla musica.
Base
allegra, la solita che usiamo da anni senza variazione alcuna. Tra pochi minuti sarà ospite qui da noi Giovanni Allevi, musicista e uomo di una sensibilità non comune. È sufficiente sentirlo parlare anche solo pochi minuti per rendersene conto. E essendo una persona così sensibile, è in qualche modo coerente che abbia scelto come ambito di lavoro la musica. La musica può essere una preziosa compagna di vita, oltre che un utile strumento di lavoro. Ricordo che io, quando stavo cominciando a fare cabaret, suonavo anche un poco il pianoforte, malissimo peraltro, e alcuni anni prima mi ero anche cimentato col clarinetto nella banda cittadina. Mio padre insisteva sempre perché imparassi a destreggiarmi con la chitarra, dicendomi: così, male che vada, puoi sempre suonare ai tavoli nei ristoranti. Forse non aveva troppa fiducia nelle mie doti di intrattenitore, ma io non sono mai andato a fondo nella frequentazione del pentagramma, diciamo, ed è una cosa alla quale mi dispiaccio, e non poco. Perché la musica, se ti ci dedichi, se la studi, non ti fa mai rimanere solo. Me ne accorgo quando, per esempio, strimpello, sia pure in modo orribile, il pianoforte. Ma la musica è quella che poi ci accompagna in tutte le fasi della vita. Quando da bambino senti e risenti per ore le canzoni dei cartoni animati. Io da bambino avevo in casa il 45 giri di Mary Poppins, Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. E nei primi anni 70 l'ho ascoltata e riascoltata fino a consumare la puntina del giradischi. E comunque non è vero che Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. È una maledetta bugia che allora si diceva per illudere i bambini. A volte la pillola è così amara che nella vita non basta un poco di zucchero per renderla digeribile. Una delle tante bugie alle quali sono crudelmente sottoposti i bambini, che per un po' pure ci credono. Così poi, quando diventi adolescente, la musica cambia e diventa quella rock, proprio perché ti rendi conto che la vita è piena di pillole amare e un po' di zucchero appunto non basta. Il rock una volta forse per gli adolescenti, oggi la trap. Poi ti ritrovi, prima o poi nella vita, in qualche momento romantico, vis-à-vis con quella persona che ti fa battere il cuore, e allora, magari in una vecchia balera, ti piacerebbe riascoltare uno di quei lenti che andavano una volta, tipo Say You, Say Me, oppure Woman in Love di Barbara Streisand, roba da limonare duro e lasciarsi succhiotti sul collo, che poi il giorno dopo o te ne vantavi oppure li coprivi. Successivamente la vita procede ancora e ti ritrovi vecchietto e vorresti imporre ai nipoti la musica che si ascoltava decenni prima, ma i nipoti non vogliono saperne, sembra roba vecchia e superata, che però evoca tempi andati e quella inevitabile nostalgia, un po' come la focaccina di Proust. Basta una nota e ti ritrovi indietro di mezzo secolo, anche se le rughe sul collo non se ne vanno, sembrano i solchi di un 33 giri sui quali potrebbe scorrere la puntina del tempo. Per questo io sono grato a chi, come Giovanni Allevi, si dedica alla musica, mettendoci tutta la passione possibile, perché la musica è in fondo, nelle sue varie declinazioni, la colonna sonora delle nostre vite, dei nostri ricordi, delle nostre emozioni. Non molti, tutto sommato, riescono a vivere di musica, visto che il mercato del lavoro predilige gli ingegneri o altre cose simili. Però, ne sono sicuro, anche gli ingegneri hanno bisogno di musica. Non fateci troppo caso, perciò, se avete dei vicini di casa che stanno imparando a suonare uno strumento, forse un giorno li ringrazierete per aver suscitato in voi, con le loro note, un'imprevista energia o perfino una lacrima. Certo, avere per vicino di casa un aspirante oboista, per dire, non deve essere il massimo, ma fatevene una ragione. Tutto sommato, basta un poco di zucchero e la pillola va giù.
E bravo Leonardo Manera. Allora, siccome hai parlato di musica, si è materializzato Giovanni Allevi. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno. grazie dell'invito, sono felicissimo di essere con voi e saluto con grande affetto tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Grazie davvero, maestro, perché è venuto a parlarci Giovanni Allevi di musica, certamente, della sua musica, anche un po' della sua vita, che negli ultimi due anni ha avuto qualche accidente per questa parola che racconta in un libro molto intenso. Io lo raccomando a tutti, un libro, oserei dire, anche quasi imprescindibile per chi vuole entrare in profonda connessione con se stesso, magari nei momenti difficili. Un periodo di vita che, nonostante le difficoltà, gli ha regalato dei doni, e infatti il libro si intitola proprio così, I 9 doni. E allora io vorrei accogliere Giovanni Allevi con una musica che certamente riconoscerai, che lo porterà in una città dove tutto è iniziato, una nuova vita è iniziata.
Thank you.
forse il più celebre valzer al mondo, che ci porta subito a Vienna, crocevia della musica, e però anche luogo, il 2 giugno 2022, che ha cambiato un po' la tua vita.
Questa tua accoglienza con questa musica è assolutamente geniale. Cioè, non potevi farmi regalo più assurdo, perché quel 2 giugno del 2022 a Vienna è stata una giornata drammatica. E ho fatto il mio ultimo concerto di pianoforte con la mia musica alla Konzerthaus di Vienna, ed il dolore alla schiena era talmente forte che io non riuscivo, sull'applauso finale, ad alzarmi dallo sgabello. Ma non sapevo ancora il vero motivo di quel dolore lancinante. Cioè, immaginati suonare l'ultimo brano con uno sforzo tremendo e poi arriva l'applauso del pubblico grandissimo, un'ovazione, erano tutti in piedi e io non riuscivo ad alzarmi dal pianoforte per ricambiare questo grande affetto. Subito dopo ho detto ai miei collaboratori che non ce la facevo più, e quindi il tour europeo si interrompeva lì. E poco tempo dopo, credo qualche settimana dopo, già ricevevo la diagnosi di mieloma, che è una neoplasia dal suono dolce ma insidiosissima. E lì si sono un po' spalancate nel mio cuore, nella mia mente, le porte dell'inferno. Cioè, non sapevo che cosa sarebbe stato di me. Adesso posso dire di averlo attraversato, quell'inferno, e mi fa molta meno paura.
E anche di averlo abbracciato, tu racconti.
Sì.
La domanda, una delle tante domande che ti sei fatto in quei giorni, è: sarò ancora felice?
E poi mi sono anche accorto che non è la felicità ciò che davvero conta. Può sembrare un'assurdità quello che sto dicendo, ma credo che la consapevolezza sia più importante ancora della felicità. Consapevolezza, parola abusatissima, anche per me lo era fino a 2 anni fa. Adesso ho capito invece, rendersi conto di... ci sono dei momenti in cui la nostra anima si espande, la nostra anima diventa finalmente consapevole. E la malattia mi ha dato la possibilità di scoprire la consapevolezza di un mondo che fino a quel momento avevo ignorato, o almeno avevo tenuto da parte per paura, che è il mondo della fragilità, il mondo della sofferenza, il mondo della malattia, ma non solo quella della neoplasia, qualsiasi tipo di difficoltà che l'essere umano può incontrare. Allora ti accorgi di questo, e la tua anima si espande, trovi una consapevolezza e arrivano degli inaspettati doni, tra i quali anche magari la felicità.
E infatti i 9 doni sono proprio un viaggio in questi doni che sono elencati, ne cito alcuni: unicità, libertà, prospettiva, e ce ne sono altri, consapevolezza, insomma i doni che la malattia inaspettatamente può portare.
Però dicevi che a un certo punto hai abbracciato la malattia, ma credo che sia un percorso molto complicato. Tu sei riuscito a farlo in tempi abbastanza rapidi?
Allora, no, rapidi ci sono voluti 2 anni comunque. Abbracciare la malattia, beh, lì in quel momento non è che hai tante possibilità, nel senso che io ho vissuto un anno circa in bilico tra la vita e la morte, e senza sapere appunto se sarei sopravvissuto, facendo esperienza del dolore fisico e poi con esso anche del dolore dell'anima, cioè di una paura inevitabile. Allora, che cosa possiamo fare? Abbiamo 2 strade, o ci abbandoniamo alla disperazione.
È quella più naturale, forse.
Forse com'è? Quella più naturale, quella che uno... Oppure diciamo, ma vediamo un po' se c'è un'altra via, un'altra possibilità. Cioè quella di pensare che il dolore possa essere la porta verso qualcosa, che la malattia possa essere il segnale che ti regala un senso, che tutta questa esperienza ti trasporti in un'altra dimensione più profonda Io sono vissuto nella superficie, adesso questa esperienza mi porta nella profondità dell'essere umano, nella profondità della fragilità, e mi porta ad avere una condivisione, una comunione, a sentire una fratellanza con tutto un universo che la società antalgica contemporanea vuole nascondere, che è appunto quello delle persone che vivono una sofferenza, e improvvisamente mi sento parte di un mondo molto più ampio, molto più vero, molto più autentico. E allora vediamo se c'è una poesia, vediamo se c'è un senso. Non voglio arrivare a dire che c'è un senso, perché il dolore e la malattia non c'è un senso, però vediamo se c'è una poesia, se c'è sì, un senso.
In questo ha aiutato più la musica o la filosofia? La filosofia è laureato in filosofia, Giovanni Allevi, sì. Perché a un certo punto scrivi questa frase bellissima: mi ha aiutato a resistere la cultura.
Sì, sì. Allora, la cultura. Per capire bene che cosa intendo, bisognerebbe spiegarci sul significato del termine cultura, perché noi pensiamo appunto alla cultura, ai libri, la cultura, all'erudizione. Allora, in quel periodo in cui mi trovavo sul letto d'ospedale e mentre mi guardavo allo specchio e vedevo un volto scavato, pesavo 63 kg, ero imbottito di oppioidi, avevo paura e avevo uno sguardo vuoto. Uno sguardo vuoto, ricordo quello sguardo proprio sullo specchio del bagnetto che era lì nella camera d'ospedale. Allora, rileggendo l'Iliade, mi sono accorto che Omero, tutte le volte che descrive il momento in cui l'eroe viene ferito a morte, lo racconta in questo modo: e il buio scese sui suoi occhi e la notte avvolse il suo sguardo. Questo tipo di immagine viene ripetuta a livello in modo ossessivo da Omero. E allora ho detto: ma sono io, cioè sono io, mi sono riconosciuto. Ho avuto un brivido e allora ho capito. Non mi sono sentito più solo. Mi sono sentito parte di una umanità sofferente che inizia dalla notte dei tempi e chissà quando mai finirà. E allora cos'è la cultura? Io non mi sono sentito più solo. La cultura nasce, la vera cultura, la vera filosofia, la vera letteratura, la vera riflessione, la vera poesia, la vera musica, nasce sempre da una solitudine. Da un gelo. Però questa solitudine diventa l'inizio di un abbraccio universale. È la solitudine che cerca un abbraccio universale. Io in quel momento ho cercato l'abbraccio universale, sono riuscito a sentirlo, sì, non, forse non l'ho trovato subito, non l'ho trovato pienamente, ma la cultura è appunto una solitudine che cerca un abbraccio.
Ed è, come mai, scusa, fra tutte le cose che potevi scegliere hai scelto proprio l'Iliade? Quindi
allora ho scelto l'Iliade, ho scelto l'antico
perché è un po' paradossale, no, che per trovare conforto nel presente si cerca l'antico, forse perché il presente non offre quel tipo di
perché questo presente cosa vuole cosa vuole fare di noi? Vuole abbagliarci, vuole distrarci dal dolore, vuole distrarci dalla sofferenza. Dobbiamo essere tutti perfetti, dobbiamo essere tutti felici, continuamente felici. Ecco, vedi, anche lì la felicità arriva, ma ciò che è importante è la consapevolezza, cioè entrare in questo mondo di profondità, dove finalmente noi ci riscopriamo tutti vicini, tutti solidali. E allora così è stato l'Iliade, così è stata la filosofia anche di Platone, che mi è stata molto vicina in quella.
E la musica ha forse questa capacità, no? Arrivare a tutti senza parole e di far condividere anche i sentimenti più profondi senza bisogno spesso di usare le parole.
Allora io faccio una fatica oggi a parlare, ma non cioè voi siete meravigliosi, siete carinissimi, perché sono argomenti. Allora la musica ha avuto un ruolo fondamentale anche in questo caso. Appena ricevuta la diagnosi di mieloma, io non sono andato su internet a vedere che cos'era. Non avevo mai sentito nominare questa parola. Non sono andato su internet perché lì c'è scritto tutto il contrario di tutto. E invece, dopo lo sgomento iniziale, perché c'è lo sgomento iniziale, quando ricevi la diagnosi c'è, sono andato a vedere a quali note corrispondessero le lettere della parola mieloma, 7 lettere, trasformandole in note attraverso un procedimento matematico che usava Bach, che ha usato Bach nel contrappunto 14 dell'Arte della Fuga, che è il suo capolavoro, 1750 mi sembra. Dunque, dalle lettere della parola mieloma scaturisce una melodia, do, la bemolle, mi, si, re, do, che è una melodia romantica di una bellezza sorprendente. Wow, ho detto, caspita! Allora, ecco lì il mio proposito. Durante il corso di tutta la lunga degenza in ospedale, avrei trasformato le mie emozioni in una composizione, come se fosse un diario in musica, a partire da quella melodia del nome mieloma, e così è nato un concerto per violoncello e orchestra che racconta tutto il mio percorso interiore. Perché per violoncello? Perché per via degli oppioidi e anche questa, per via di questa malattia, erano talmente forti i sintomi di una parestesia che il tremore alle dita mi rendeva impossibile suonare il pianoforte. Ricordo che addirittura quando aprivo il computer sulle gambe, appoggiavo il computer portatile, facevo fatica a digitare la password, tanto tanto tremavano le dita. Quindi ho pensato, questa composizione non può essere per pianoforte, io non potrò mai più suonarlo il mio strumento, e allora sarà per violoncello, violoncello orchestra. Ed è nato così il mio concerto per violoncello orchestra sulle note del nome mieloma. E adesso mi chiedo, perché l'ho scritto? Che senso ha questo concerto per violoncello? Cos'è? Una rivincita sulla malattia? Una rivincita sulla sofferenza? È il mio inno alla vita? Forse sì, forse è tutto questo. Attraverso la musica la mia sofferenza ha trovato un senso? Magari è così. Non riesco a dare una risposta
razionale,
forse no. Sì, razionale, ma perché di razionale non esiste più.
Forse
niente.
Non c'è bisogno neanche di darla. Tra l'altro, è quel concerto che hai idealmente diretto, sì. E lo descrivi nel libro davanti a 3 infermieri o infermiere con le dita nell'aria e con la flebo nel braccio.
Ah, questo ci tengo a raccontarlo, anche perché è un episodio che è legato a una persona che è molto amica di Radio 24.
Allora aspetta, fai così, perché devo dare un attimo di pubblicità. Vabbè. Ce lo racconti e ripartiamo da qui con Giovanni Allevi, con i 9 doni per Solferino, tra un attimo. State con noi.
1, nessuno, 100 Milan. Thank you.
Questo è un concerto.
Questo è il mio concerto per violino orchestra in fa minore. Che sorpresa! Che bello sentirlo.
Lo aveva scritto il maestro per rispondere anche ad alcune critiche
sì,
che erano arrivate.
Le critiche proprio non ci interessano.
No,
più.
Ma infatti eravamo rimasti in ospedale
sì,
con la, sì. il desiderio di comporre.
Allora, col desiderio di, appunto di comporre questo concerto per il violoncello. Che poi a un certo punto è terminata, la cui composizione è terminata a un certo punto. L'ho finito. Ed ero ancora lì nella stanza d'ospedale. Quella mattina mi telefonò una persona che è molto amica di Radio 24, che è lo psichiatra Raffaele Morelli, che mi onora della sua amicizia. Lui ogni tanto mi telefonava per chiedermi come stessi così. E mi colpì un suo invito che mi fece, mi disse, io appunto gli raccontai del dolore, della difficoltà, e lui mi disse, non perdere mai la voglia di immaginare, e poi devi danzare. E io dentro di me dicevo sì, cercherò di fare quello, ma come faccio? Ho la flebo attaccata 24 ore su 24, un dolore alla schiena, gli oppioidi che mi stordiscono e mi danno la sensazione di avere la febbre a 39 mattina e sera, come si fa? Avevo finito, ero rimasto comunque con le sue parole dentro, nel cuore, e quella notte non riuscivo a dormire e ho ricominciato a pensare e a ripassare mentalmente il concerto per violoncello. Ho cominciato a dirigerlo un po' lì sul letto d'ospedale, così, a dirigerlo. Poi piano piano mi sono un po' spostato di lato qui a sinistra e ho provato a scendere dal letto. C'era la flebo, l'ho portata un po' vicino a me, mi sono alzato in piedi, ho continuato a dirigerlo. Dico, ma devo danzare la vita, devo danzare anche in questo momento. Devo danzare. E ho cominciato a dirigerlo con dei gesti più ampi. C'è una telecamera che
ha ripreso tutto questo.
Ha ripreso questa mia danza, chiamiamola così, e gli infermieri che erano di là si sono preoccupati. Che sta succedendo? Perché a lei sta facendo questi...
Dice, saranno gli opioidi.
Saranno gli opioidi, esatto. Sicuramente hanno avuto la loro parte. E sono entrati due infermieri, una infermiera e un infermiere, di cui ricordo benissimo il nome perché si chiamavano Giovanna e Giovanni.
Che hanno assistito i primi spettatori di questo concerto.
No, mi hanno chiesto, ma che sta succedendo? Io ho detto, guarda, sto ripassando mentalmente, sto iniziando già a dirigere nell'aria questo concerto per violoncello, che ho scritto, hai scritto un concerto per violoncello, che cos'è? Allora gli ho raccontato tutto, e allora mi hanno chiesto, ma faccelo sentire, e come faccio? E allora ho aperto il computer, c'è una versione MIDI, elettronica, ecco, di quelle note, mentre la partitura scorre si può ascoltare. Ho detto, va bene, visto che
i primi due fortunati, esatto, però molti lo potranno ascoltare, perché adesso ci saranno concerti, no?
Il sogno era questo, era che avrei diretto finalmente questo mio concerto per il violoncello per festeggiare la vittoria sulla malattia. Questo era un po' il mio intento, no? Poi ho scoperto, mano a mano, ho scoperto che purtroppo il mieloma è una malattia cronica dalla quale non si può dire di vincere, sulla quale non si può dire di vincere. Io non ci credo a questo fatto, e anzi ho voluto rivoluzionare in me stesso il concetto stesso di guarigione. Cioè non è la guarigione non è un evento che arriva a un certo punto lontano nel tempo, arriva un referto e ti dice che tu hai vinto. Sì. No, si vince giorno per giorno. Io in questo momento sono felice di essere qui con voi, sono galvanizzato dalla vostra attenzione, sono così contento di avere in ascolto tanti guerrieri che stanno vivendo la malattia e che magari ricevono dalle mie parole un po' di forza, un po' di entusiasmo, allora io sono felice e vuol dire che in questo momento io sono guarito.
Infatti, tra l'altro, la frase "bisogna danzare in questa vita" c'è, chiara. Io l'avevo segnata come forse la frase più strepitosa del libro.
Cioè, sì. È una guarigione dello spirito prima ancora che del corpo.
Vai a vedere che magari la guarigione dello spirito porta con sé anche la guarigione del corpo. Io sono un sostenitore, un grande sostenitore della ricerca scientifica, senza la quale non sarei qui a parlarvi. Al tempo stesso posso immaginare che noi di noi stessi, dei nostri meccanismi, del rapporto tra anima e corpo, tra spirito e corpo, non sappiamo ancora nulla. E quindi chi lo sa, magari questo festeggiare in anticipo la guarigione può avere sicuramente, può sortire un effetto positivo. Ci sarà l'occasione di dirigere questo concerto per violoncello. Quest'estate ci saranno 4 date con orchestra dove io presenterò, mi commuovo già solo a pensare questa.
Che bello. E nei momenti duri io mi sono segnato un passaggio del libro nel quale racconti un passaggio sanitario molto particolare. Nel momento in cui lo fai, c'è a fianco a te, al di là di una tendina, senti una bambina che è di 7 anni che piange perché è malata, e lì ti poni le domande più profonde anche su Dio,
sì.
E sul senso di tutto questo.
Il senso del dolore innocente, che non ha un senso, lì per lì, in un momento di conforto, di commozione, pensando a quella bambina che era dietro alla tenda, però era lì vicino a me, Ho chiesto: Dio, ma perché? Perché succede tutto questo? Non c'è una risposta al dolore innocente. Ho cercato comunque di afferrare già proprio nelle prime righe del libro l'idea, l'intuizione dell'immortalità dell'anima. Comunque c'è qualcosa dentro di noi che permane, che resiste al mutamento e che è precedente ogni nostro dolore, e quindi comunque l'avremo vinta sul dolore, la nostra anima dilagherà in una dimensione ulteriore, in una dimensione più bella, dove le nostre sofferenze finalmente troveranno un ristoro.
Andiamo un attimo a sentire le informazioni sul traffico, poi siamo ancora con Giovanni Allevi e i suoi I 9 doni.
1, nessuno, 100 Milan.
Piace interrompere, ma insomma, e parlare sopra Back to Life l'abbiamo quasi evocativo, no?
Ritorno alla vita, in fondo sì. Anche questo tour di pianoforte che sto facendo con una certa fatica da parte mia, perché c'è il mal di schiena, c'è il tremore alle dita, non sono condizioni ideali, diciamo, per suonare il pianoforte, ma c'è un affetto incredibile, incredibile.
L'abbiamo visto per esempio a Sanremo, il ritorno al Festival di Sanremo, quello è stato, come dire, forse un bagno di folla. È interessante la questione della folla, i numeri, perché nel libro lo racconti, prima hai fatto un cenno, viviamo in una società che misura tutto sui soldi, i numeri, i follower, il successo, e invece hai scoperto che non è solo quello il senso profondo.
No, quello bisogna proprio abbandonarlo. Bisogna intanto il riscontro esterno. Adesso io vivo in una dimensione, in una sorta di stato di grazia che è dovuto appunto a questa sofferenza, per cui io mi trovo a non avere più, diciamo, aspettative, pretese nei confronti del mondo esterno, e quindi mi ritrovo ad essere puro amore. Un movimento che dal cuore va verso l'esterno. Poi accada quel che accade, così la mia musica, i numeri non contano, noi siamo avvelenati dalla logica dei numeri, che imperversa ormai da anni nell'immaginario collettivo, continuamente ci viene, noi veniamo raggiunti attraverso una comunicazione molto capillare, anche attraverso i social, veniamo sempre raggiunti da questo concetto, tu vali a seconda dei numeri che muovi, dei numeri che riesci a fare.
Infatti, quando c'è uno spettacolo, la prima domanda che si fa sempre è quanta gente c'era, com'era lo spettacolo, quanta gente, quella è la cosa che interessa.
Ma anche Giovanni Allevi ha passato, possiamo dire, due vite, una vita nella quale lo racconti, un posto vuoto in quarta fila di... A Tokyo magari ti faceva dire come mai c'è un posto vuoto.
Sì, infatti questo è il grande... Quando ero più giovane e facevo i miei primi concerti davanti a un pubblico di 5, il primo concerto ho avuto 5 persone di pubblico, poi sono diventate, dopo tanto tempo sono diventate 15, 20, ero felicissimo. Invece poi ero arrivato alla condizione per cui vedere una sala piena con un solo posto vuoto mi metteva l'ansia, mi metteva un senso di angoscia, un senso di sconfitta. Perché? Perché? Cosa era successo durante tutti quegli anni? Cosa era cambiato dentro di me? E improvvisamente invece la malattia mi riporta a quell'entusiasmo iniziale.
Però probabilmente è anche vero che se adesso le persone ti seguono con tutto questo affetto e trasporto umano, vuol dire che probabilmente anche nel periodo in cui contavano i numeri, però le persone percepivano qualcosa di più dei numeri stessi, cioè un tipo di comunicazione che andava oltre quella cosa.
Ma che carino che sei. No, sì, sì.
Penso io, cioè, l'impressione è questa.
È quello che uno semina, poi raccoglie.
Sì, io non lo so, io sempre così, testa bassa, sul pianoforte, sulla partitura, non sono mai riuscito a capire veramente che cos'è Giovanni Allevi.
Ma adesso un po' è cambiato il tuo modo di suonare, cioè la malattia ha modificato anche il tuo modo di, certo, percepire la musica e di suonare, al di là del dolore fisico.
Dunque, io provenendo dalla musica classica ho sempre mantenuto questo perfezionismo estremo, no? Nei confronti dell'interpretazione musicale, soprattutto al pianoforte. Quindi bastava magari sbagliare un attimo un passaggio, una nota, e per me era un disastro. Adesso se sbaglio, qua proprio il ragionamento è molto semplice, se adesso sbaglio una nota dico vabbè, certo, c'ho il mal di schiena, c'ho il busto, c'ho gli oppioidi, mi tremano le mani, anzi è già tantissimo quello che sto facendo, quindi sono diventato indulgente nei confronti di me stesso, ed è una meraviglia affrontare un tour intero di pianoforte con questo spirito, è una meraviglia.
Io non do conto delle centinaia di messaggi che stanno arrivando e che fanno dai banali complimenti ai ringraziamenti per questo dono, devo dire, che Giovanni Allevi fa a tutti noi, ai nostri ascoltatori. Ma questi 9 doni, scegline uno di questi 9 doni di cui hai scritto nel libro, quello che proprio più di tutti ti ha stupito anche.
Beh, dunque io adesso non vorrei fare citarli proprio, però il concetto così, l'idea di essere catapultati nel presente, cioè di riuscire finalmente a vivere qui ed ora. Io sono qui ed ora sono qui con voi, io sono qui con le persone che mi stanno ascoltando. Persone, poi le persone che si mettono adesso in comunicazione, in contatto con me, sono persone che vivono una sofferenza, quindi una responsabilità, ma al tempo stesso una sorta di orgoglio. Posso dire, adesso io capisco. Prima avevo paura, per esempio, ad entrare in una corsia oncologica di un ospedale. Adesso la sento casa mia. Allora, quindi il dono più importante è appunto questo di riuscire a vivere il presente e di riuscire a entrare nella fragilità e capire che lì c'è l'autenticità dell'essere umano.
A un certo punto c'è una frase che riassume il carattere di Giovanni Allevi, lo riassume con questa immagine: io sono un gatto sotto la credenza, che è meraviglioso. Chi ha i gatti, chi ha un gattaro, sa che il gatto controlla tutto, ma da sotto la credenza, no? Per stare un po' rintanato, anche se il gatto è diventato celebre anche in una foto che ti ha immortalato col sì. Gattino, è diventato poi un emblema di profonda riflessione, no? Hai preso questo gattino che ti tenevi sulla pancia durante...
Tra l'altro l'ho spupazzato un po' prima di venire qui da voi.
Come adesso, si chiama sì. Sto gatto?
Allora, dunque, io l'ho chiamato gatto. L'ho chiamato gatto.
È vero, gatto.
Così è semplice. Il gatto sotto la credenza è un po' il mio atteggiamento da sempre, no? Amo stare in disparte. E adesso mi trovo appunto a vivere un'esperienza paradossale che poi può essere ricondotta anche a quel momento del monologo di Sanremo. Nel momento in cui io dico i numeri non contano, mi hanno detto che lì abbiamo avuto il picco d'ascolto. È veramente un paradosso. Ecco, sono sempre stato in disparte, però mi trovo ad essere in contatto con una umanità straordinaria che non conoscevo, che adesso mi fa sentire la sua vicinanza.
Caro Giovanni Allevi, noi ci dobbiamo fermare. Io non vorrei fermarmi, ma vorrei fare una rivoluzione, un colpo di stato nel palinsesto di Radio 24. Si può fare un colpo di stato?
Sì, colpi di stato si fanno, sì,
no,
sì.
Nel palinsesto. Però in realtà ci dobbiamo fermare e vogliamo ringraziarti davvero tantissimo per questo dono. Cioè, tu hai scritto il libro I 9 doni per Solferino, che invito davvero come profondo regalo di Natale da comprare. Molte persone a Natale regalano un libro, questo è un libro che si legge proprio pagina dopo pagina e parli anche molto di un nostro amico Vito Mancuso, che sarà nostro sì, ospite sì. Settimana prossima. È stato bello, quasi una comunione di persone, no? Che
tra l'altro il tuo libro è uno dei pochi che ha letto veramente, perché di solito lui prende spizzichi e boccone qualche pagina, questo l'ha letto invece.
Fa sempre questa scena Leonardo e gli viene sempre male. Maestro, come ci vuoi lasciare con un messaggio agli ascoltatori? Non lo so, ci hai detto già tantissime
sì,
cose.
Questa vita è bellissima, è veramente uno splendore. È così.
Grazie Giovanni Allevi, grazie. Davvero, buona vita e andiamo al giornale radio. Grazie.
10 e un minuto.
GR24, il sole 24 ore.
Esplosione a Calenzano, trovati 2 dispersi, salgono a 4 le vittime. Auto, tavolo per la crisi, trasnova al ministero, Stellantis investe in una gigafactory in Spagna. Calcio Atalanta e Inter in campo in Champions, serata Real per gli Orobici, a Bergamo arrivano i Blancos di Ancelotti. Saluto dalla redazione da Marco Mancini. A seguito della tragica esplosione di ieri nel deposito Eni di Calenzano è stato proclamato uno sciopero di 2 ore oggi con assemblea e presidio davanti alla raffineria Eni di Livorno. Da FIM, FIOM, WILM di Livorno e il coordinamento RSU delle ditte dell'indotto Eni. Almeno 500 lavoratori da stamani alle 8:30 si sono riuniti in assemblea davanti ai cancelli della raffineria Eni. Intanto sono stati ritrovati 2 dei 3 dispersi. Gli aggiornamenti da Firenze. Buongiorno a Ilaria Masini.
Sì, buongiorno. Quindi, come dicevi, sale a 4 il bilancio delle vittime dell'esplosione avvenuta ieri mattina nel deposito Eni di Calenzano. Questa mattina la ripresa delle ricerche, che erano state interrotte per la notte, sono riprese all'alba. Sono stati ritrovati 2 dei 3 dispersi, quindi a questo punto rimane soltanto una persona da cercare fra i detriti nella zona dell'incidente. Ci sono ancora decine di feriti, 2 di questi sono molto gravi e sono ricoverati all'ospedale di Pisa. Quanto siano difficili anche le ricerche, è possibile capirlo vedendo le immagini del filmato del circuito di sicurezza. Lì si vede tutta l'esplosione, la deflagrazione e poi la successiva devastazione della zona, quindi anche per questo le ricerche sono particolarmente complicate. Le vittime sono gli autisti delle autocisterne che in quel momento si trovavano sulla pensilina, stavano facendo rifornimento per portare poi il carburante ai vari distributori. Ricordiamo anche che la Procura di Prato ha aperto un procedimento penale per appurare se ci siano eventuali responsabilità e se ci siano anche delle lacune di sicurezza, perché si parla molto anche della zona in cui è l'impianto, in realtà in un molto vicino a un centro abitato. E infine oggi è lutto cittadino a Calenzano, domani invece sarà la volta di quello regionale.
Grazie Ilaria Masini. E oggi alle 11 al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo di crisi su Trasnova, una delle aziende dell'indotto Stellantis. 198 le lettere di licenziamento finora arrivate dopo la decisione di Stellantis di non rinnovare il contratto. E intanto Stellantis ha raggiunto un accordo con il gruppo Catel per investire fino a 4,1 miliardi di euro in una joint venture con l'obiettivo di costruire un impianto europeo di batterie a litio, ferro, fosfato su larga scala a Saragozza in Spagna. L'inizio della produzione è previsto entro fine del 2026. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato in tribunale a Tel Aviv per la ripresa del processo a suo carico per corruzione. Netanyahu, che ha ripetutamente cercato di ritardare la sua comparsa in tribunale, è il primo premier israeliano in carica ad affrontare un processo penale. Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, è stato operato per un'emorragia intracranica, lo dicono fonti ospedaliere brasiliane. Un giovane cittadino russo-tedesco è stato arrestato in Russia dai servizi segreti dell'FSB con l'accusa di voler sabotare con dell'esplosivo una ferrovia a Nizhny Novgorod, non lontano da Mosca, su ordine di Kiev. Si tratterebbe di un giovane nato nel 2003 che, secondo l'accusa, avrebbe agito dietro a un compenso in denaro offertogli dall'intelligence ucraina. Calcio: nel posticipo del lunedì della 15ª giornata di Serie A, l'Udinese ha vinto a Monza per 2-1 con reti di Lucca e Biol dopo il momentaneo pareggio di Kyriakopoulos per i padroni di casa. Friulani, che salgono così a 20 punti, Brianzoli penultimi a quota 10. Stasera al via il 6° turno della Champions League, big match a Bergamo dove l'Atalanta ospita il Real Madrid, campione in carica. A Sky il tecnico dei bergamaschi, Giampiero Gasperini.
Per Bergamo sicuramente è un appuntamento bellissimo, insomma, un bellissimo avvenimento, c'è grande attesa, grande euforia. Detto questo, dobbiamo stare attenti perché incontriamo una squadra fortissima, una squadra di grande livello, anche se dicevano che era in crisi, ma non mi risulta, perché poi vai a vedere la classifica e nuovamente lì con la possibilità di essere prima. Poi insomma, poi ha tanti campioni, poi c'è Carlo in panchina, quindi è un grande avvenimento, però noi dobbiamo pensare alla partita e sappiamo che la partita è molto dura.
E stasera sempre alle 21 Inter in trasferta contro il Bayer Leverkusen. È tutto, prossimo GR 24 alle 11.
1, 100 Milan.
Beh, non riesco a crederci, ma Milan e Manera sapete anche far commuovere. Grazie, grazie di cuore.
Alle 10:11 minuti, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, dobbiamo un po' riprenderci perché sono arrivati, io non lo so quanti messaggi, ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno ringraziato, o meglio, che ringraziano il maestro Giovanni Allevi per questo straordinario dono che ci ha fatto e per le parole profonde, insomma, che ci ha detto e delle quali ci siamo nutriti. Uso proprio questo verbo.
Ma l'hai letto davvero il libro stavolta?
Ma certo, come sempre. Come tutti i libri, tutti gli autori che vengono a trovarci.
È stato un po'... Ovviamente i libri vengono, le persone che vengono qui a parlare, ciascuno del proprio libro, ne portano uno, che viene sempre donato ad Alessandro Mila.
Ma smettila.
E la dedica, no, che ha voluto Alessandro, no, Mila, a Alessandro e anche gli altri. Questo anche gli altri, l'abbiamo compresi un po' tutti. Però lui pretende sempre di essere l'unico citato. È così.
A questo, guarda, ego, se vuoi pubblico la foto della dedica,
l'ego di Alessandro Milan,
pubblico la foto della dedica e ti smentisco in 0 secondi netti.
Ma cos'era questo ego così esondante?
Allora, volevo dire due cose per la seconda ora, poi parliamo di un argomento. Allora, la prima cosa è la morte di questo ragazzo Rami, l'abbiamo conosciuto al Corvetto. Corvetto è uno dei quartieri di Milano. Si è molto discusso. Io sono abbastanza basito. Allora, adesso la notizia che c'è sui giornali, che sono indagati, oltre al carabiniere che era la guida, perché quella è un'indagine di routine per verificare la dinamica dei fatti, sono indagati altri due carabinieri per reati gravi. Allora, chiunque segua per esempio le Iene, io le seguo, può aver visto le tantissime testimonianze di ragazzi che dicono alcune cose gravi che sarebbero successe. Allora, la prima cosa grave, certamente, questo lo dicono anche tutti gli amici di questi due ragazzi che sono fuggiti, è non avere rispettato il posto di blocco. È una cosa grave, qualsiasi amico di questo ragazzo dice ha fatto una stupidata, è una cosa che non va fatta, è un reato peraltro, e quindi è ovvio e pacifico che non dovevano fuggire. Dopodiché, per come è andata a finire, se c'è stato un impatto anche involontario tra la macchina dei carabinieri e la moto, che si sappia. Il problema è che vari testimoni, ce n'è anche uno chiave, un NCC che dice ha assistito alla dinamica finale dell'incidente, dicono che, e bisogna chiarirlo, i carabinieri intervenuti hanno chiesto i telefonini per cancellare i video delle persone che stavano facendo appunto delle riprese. Ora, io non lo so se sia successo questo, ma le Iene hanno abbastanza accertato, hanno fatto vedere telefonini di ragazzi dalla cui memoria sono proprio stati cancellati 8-9 video proprio nel momento in cui arrivavano i soccorsi. Se è così successo, visto che tu critichi sempre gli Stati Uniti, prova a farlo negli Stati Uniti, dove la libertà ti consente di filmare qualunque cosa. Se c'è un... prova a vedere se un poliziotto si permette di prendere il telefonino e di cancellare il video della persona che sta facendo un video. Ma è inconcepibile questa cosa. Già se, tanto se un poliziotto ti avvicina negli Stati Uniti, tu sei legittimato a chiedere nome, cognome e numero identificativo che è ben esposto sulla divisa. E il poliziotto, che ricordiamo è al servizio del cittadino, è tenuto a dartelo. E qualsiasi poliziotto americano subito te lo dà. Non è che ti dice: lei non sa chi sono io. Io non lo so cosa sia successo. Ma perché non si riesce a sapere la verità? È vero che è stato chiesto di cancellare questi video? Per me sarebbe una cosa grave se è successa questa cosa, però vedremo.
Ma tu dici che in America,
cioè, in America se... tu poi
dicevo, in America il poliziotto è tenuto a dare le sue generalità
ma subito, ma guarda qualsiasi video,
cioè, mettiamo che tu sia un
ti ferma anche per un
stai rapinando per esempio.
No.
Stai facendo una rapina, arriva il poliziotto, mi dia nome, cognome e generalità. Succede così in America? Sarebbe interessante.
Ti ferma magari in macchina, ti dice buongiorno e tu gli dici buongiorno, mi dice il suo nome e cognome, e il poliziotto subito dice: Leonardo Manera, numero 3464.
Quindi se
5.
Stai invece rapinando, no.
Se stai rapinando,
se stai rapinando.
Va bene, questa è la prima cosa che volevo dire. Sì. Tra l'altro, la seconda ora, dopo questa straordinaria intervista di Giovanni Allevi, siamo, come dire, con gli ascoltatori che possono intervenire, quindi massima apertura telefonica 800 24 0024.
Dopo il filtro del centralino, che è abbastanza pesante come filtro, chi c'è oggi al centralino? Rosa no, perché non c'è mai.
C'è Micol.
Infatti Rosa sta a casa.
Ma cos'è?
Io non ho mai visto una persona più assenteista di Rosa.
Allora, dico subito a Roberto: bravo sempre contro le forze dell'ordine. Non sono contro le forze dell'ordine, ci mancherebbe. Perché dovrei essere contro le forze dell'ordine, fanno il loro lavoro e lo fanno egregiamente. Ma se hanno chiesto di cancellare i video, vorrei sapere il motivo. Se uno dice datemi il telefonino, cancellate quei video, evidentemente non vuole che quello che è ripreso in quei video venga mostrato a chiunque. No, mi sembra una banalità. Seconda cosa, sospese le multe per i Novax. Te la ricordi questa vicenda?
Cosa?
Vi ricordate le sanzioni da 100 euro per oltre 1,5 milioni di italiani che non avevano rispettato l'obbligo vaccinale? È arrivato alla fine, nel decreto mille proroghe, la sospensione definitiva per le multe. Tra l'altro ci sarà qualche Novax che la multa l'ha già pagata, in questo caso non verranno ridati indietro i soldi, mentre per tutti gli altri sospesa finalmente la multa da 100
però
euro.
Però si devono vaccinare adesso?
Sospendiamo
la multa se fate la quinta dose adesso?
No, quinta dose. Ma dico, ma dai, va bene, non avete risparmiato sti 100 euro e fate questi due pizze. Andatevi a mangiare queste due pizze.
Tu eri poi uno dei più accaniti contro i Novax.
Beh, insomma,
atteggiamento
di chi si fotte della comunità. Io, secondo te, ti faccio questa domanda: io ho fatto il vaccino con allegria e gioia. Sono andato a dare il braccio alla patria.
È inutile che discutiamo su questa cosa.
Non avrei voluto farlo. È che la gente vuole vaccinarsi così, perché avrei preferito non fare il vaccino io e i miei figli, e però in un senso di comunità l'ho fatto. Chi invece ha preferito badare a se stesso dicendo no, secondo me fa male, e non l'ha fatto. C'è la differenza tra chi pensa al bene comune e chi pensa ai propri.
Certo.
Gesù diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. Non più di te stesso.
Ah, ecco, appunto. Come? Appunto, come?
Te stesso.
E come? Non è che come? Come?
In questo caso, evidentemente, chi non si è vaccinato pensava che quel come te stesso fosse... non dico prevalente, ma insomma sullo stesso piano, così.
Vabbè.
Poi tu sei veramente accanito contro i Novax.
Ma no, ma lasciamogli
eri
questi.
Eri peggio di Draghi questi, come atteggiamento.
Lasciamogli questi 100 euro, si facciano due pizze e mezza, magari anche tre pizze e alle. Dai, andiamo al traffico.
Strade in diretta.
Ben ritrovati. A causa del traffico congestionato si verificano ancora lunghi chilometri di coda sulla 1 nel tratto Roma-Napoli tra Anagni e l'innesso con la diramazione Roma Sud verso Firenze. Sempre sulla 1 nel tratto Roma-Napoli attenzione ad un incidente avvenuto tra Pontecorvo e Cassino in direzione Napoli. È chiusa la strada statale 6 via Casilina a causa di un grave incidente ad Arce in entrambe le direzioni di marcia. Code poi per un veicolo in avaria sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara verso Bologna e sul raccordo di Conegliano si verificano code per un veicolo in avaria in direzione dell'innesto con la 28 nei pressi del bivio A28-A27 per chi proviene da Conegliano. È tutto, ci risentiamo dopo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Puoi dirmelo in onda, Pietro, quello che mi devi dire?
Sì, infatti, diglielo in onda.
Cheat on in time to see me again. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me.
Allora, chiariamo che io non ambisco, come dice qualcuno, al sistema delle forze dell'ordine americane, che giustamente molti hanno detto, ma avrebbero sparato subito a uno che fugge al posto di blocco. È vero, sto dicendo però che una volta che succede l'incidente, per il diritto alla libertà suprema, nessun poliziotto ti chiederebbe il cellulare, te lo sequestrerebbe, ti farebbe togliere, se è successo questo come dicono alcuni testimoni. Dunque io sono un po' miope, anziano, quindi dovresti leggermi, credo, Paolo, il primo ascoltatore.
Inforco gli occhiali.
Sì, vabbè, ma ragazzi, ma tra tutte e due,
allora
hai tirato fuori un panino.
Scusate. Paolo dalla provincia di Milano.
Sì, ma però sì, allora Paolo, però grazie. Intanto, ma perché ti ha dato fuori un panino?
Perché prima sono andato al bar, quando sono arrivato non avevo voglia di mangiare.
Capito,
tutta la,
vabbè,
la
Paolo,
brioche,
mentre...
allora me ne sono fatta tagliare metà e la mangerei adesso mentre Paolo interviene. Dici
bene.
Pure Paolo.
Paolo dalla provincia di Milano. Va bene. Paolo.
Allora, buongiorno Alessandro, buongiorno e buon appetito a Leonardo.
Sì, ecco, grazie. Appunto, prego.
Ok. Allora, io vi ringrazio di questa esperienza bellissima di quest'ora passata con Giovanni, perché mi sono rivisto in alcune sue parole, in sue considerazioni per un periodo di sofferenza. Non entro ovviamente nel merito, però voglio dirvi proprio, ho trovato un po' il mio faro, diciamo, in mezzo al mare. In un periodo di sofferenza che ho passato della mia vita, mi sono avvicinato, diciamo, alla filosofia, chiamiamola filosofia, è anche una religione perché esiste un oggetto di culto, alla filosofia buddista. Io dico principalmente filosofia perché è proprio l'atteggiamento di vita, no, che cambia profondamente in queste difficoltà che io avevo, praticamente vivevo queste mie sofferenze come una disperazione. Quando mi sono avvicinato a questo centro, che poi magari voi siete della zona di Milano, quindi a Corsico esiste questo centro buddista inaugurato lì da anche da Baggio, che appunto c'è da queste parti, e ho capito che queste sofferenze diventavano un'opportunità, cioè che la vita non esiste una vita senza sofferenze, ma è l'atteggiamento con il quale noi affrontiamo quelle sofferenze stesse.
Ma come diceva Levi, una delle frasi che mi ha più colpito è proprio questa, cioè la società moderna tende a rimuovere il concetto della sofferenza, del dolore, che per carità mica va glorificato, cioè non c'è nulla di bello nel dolore, però fa parte anche della vita, può succedere.
E Alessandro, fammi dire un'ultima cosa, e questa cosa mi porta proprio al concetto che diceva anche Giovanni, che rende benissimo, di felicità relativa e assoluta. Felicità relativa è quello che abbiamo che dipende dalle circostanze esterne, i follower, i dati di ascolto, la casa che possiamo avere, un compagno, una compagna. La felicità assoluta è quella consapevolezza che hai dentro di te, di questa forza vitale che tu puoi tirare fuori e che ti fa affrontare quelle difficoltà. E io in questa esperienza ho trovato molto questo atteggiamento, è cambiato molto e mi ha aiutato molto.
Grazie Paola. Paolo, allora ci sono vari messaggi, no? Un messaggio insistito di un'ascoltatrice che dice questo, sta vedendo evidentemente il video: voglio il berretto di lana di Manera. È un berretto, devo dire, è un bel berretto. No, non lo dico così, che poi dopo ti sparisce perché lo perdi e mi accusi. È un bel berretto.
Oltre alle sciarpe, vuoi farmi sparire anche questo bellissimo berretto azzurro e blu?
Azzurro e blu. Sì, è un mix di blu e azzurro. Fallo vedere, fallo vedere, guarda, si vede bene. Di qualcosa anche così la telecamera ti inquadra.
Questo, pensa che ce l'ho da un po', ma oggi l'ho messo per la prima volta in vita mia.
Ma mettilo sulle cuffie, che sta bene. Sopra le cuffie proprio.
Ma mi si slabra.
Vabbè.
Non voglio rovinarlo subito. Grazie comunque.
Andrei,
è un bel berretto.
Con la mia miopia credo di leggere che ci sia Renato dalla provincia di Milano.
Vediamo. Sì. Vediamo.
Sì, è Renato dalla provincia di Milano. Scusate, nello studio è tipo l'oculista, che lettera è questa? Renato, prego.
Buongiorno.
Prego.
Buongiorno a voi, buongiorno Milan e buongiorno Manera.
Sì.
Senta, io sto ascoltando la vostra trasmissione, carina come sempre, però alcune volte, soprattutto questa mattina, sono rimasto un po' basito da un'affermazione che lei ha fatto, e cioè che negli Stati Uniti nessun agente, nessun agente si sarebbe mai permesso di prendere i cellulari, riferito alla questione di rami del corvetto, e di cancellare video e di permettersi di, insomma, appropriarsi del cellulare da
diciamo,
qualcuno.
Se lo fa è un reato grave.
Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con lei su questa cosa, però forse dimentichiamo una cosa, forse importante, che negli Stati Uniti non si sarebbe permesso un inseguimento, o perlomeno una fuga di 8 chilometri in giro per Milano. Lei pensi solamente,
ma chiaro,
se ci fosse
l'ho detto, infatti avrebbero sparato, certo, in Stati...
bravissimo, avrebbero sparato. Pensi solamente se ci fosse stata sua figlia, mio figlio, che sta attraversando la strada in quel momento e viene investito.
Ma guardi, però, che mia premessa è stata, e questo lo hanno detto anche tutti gli amici di Rami e dell'altro ragazzo che era la guida, adesso non ricordo il nome, mi spiace, che hanno sbagliato. Cioè, nessuno ha giustificato il fatto di avere non rispettato il posto di blocco, no?
Ma sì, certo, certamente, ma non dimentichiamoci gli antefatti, cioè... Questi, mi perdoni forse il termine forte, sono dei delinquenti.
Ma
non
chi l'ha
si
detto?
Sono fermati a un posto di blocco, hanno commesso, quando uno commette un reato è un delinquente, punto.
Vabbè, allora, ma lei non è interessato, adesso è un delinquente, non hanno rispettato un posto di blocco, che è una cosa che non si fa. Adesso
no, ma mettiamo pure, no. Sicuramente poi, hanno commesso un reato.
Lei
però
non è interessata a sapere come è stata la dinamica? Magari no, dice, siccome hanno violato un posto di blocco, ma se muoiono
è una conseguenza di tutto quello
ma che la cosa che si faceva notare è che è sbagliato poi chiedere di ritirare, di cancellare i video.
Ma se lei ha un problema con i carabinieri di qualsivoglia tipo, e arriva un carabiniere, sto facendo un'ipotesi, e con un sopruso dice togliete i telefonini, non fate vedere, magari lei ha ragione, non sarebbe un po' arrabbiato? Indipendentemente adesso
da io quello. Sarei arrabbiato, cioè, sì,
non è un sopruso, non è un sopruso.
Ma perché un carabiniere deve commettere un sopruso? Mi perdoni, è tutto legato a un reato che è stato commesso all'inizio.
Ma è quello che chiedo io, perché se è successo hanno chiesto di cancellare dei video? Perché? Non perché?
Era è così semplice. Io né lei abbiamo la risposta.
Appunto.
Io né lei abbiamo la risposta.
Perché?
Punto. Finisce qui.
Io preferisco,
abbiamo la risposta.
Ma certo, però, io preferisco un sistema nel quale si sanno le cose come sono andate fino alla fine. E certo,
non è che si sta giustificando
uno che
ha commesso un reato. Si dice che nella correttezza formale dei comportamenti, questo di chiedere di cancellare i video non rientra probabilmente in un atteggiamento.
Io voglio sapere com'è andata dall'inizio alla fine. Sappiamo com'è andata all'inizio, e cioè che violato un posto di blocco, che sono scappati per 8 chilometri, non sappiamo esattamente la dinamica finale, vorrei saperla, tutto qua.
Lasciamo poi stare che Alessandro Milan è sempre un po' dalla parte di quelli che...
Smettila. Vabbè, ringraziamo Renato dalla provincia di Milano, so che mi stavi ficcando in un grande guaio. Dai, c'è...
Oggi è arrivata Deborah Sciani con i capelli tutti raccolti. Vabbè, vediamo un attimo che non ho visto bene prima, fammi vedere che è in forco gli occhiali. Si è raccolti i capelli dietro la nuca, si vede che non li ha lavati ultimamente.
Ma dai.
Di solito le donne raccolgono i capelli quando sono parecchi
Deborah,
giorni.
Puoi non rispondere, o puoi anche insultare.
Ma veramente questa...
Ma scusa, non è così. Voi donne che avete tanti capelli, li raccogliete quando li avete...
Guarda, puoi parlare con Mauro Meazza, che è appena arrivato questa mattina, mi ha detto come mai i capelli raccolti, perché ieri sera ho avuto un impegno fino a tardi e non ho fatto in tempo a lavarli. E
questo, questo sto dicendo io, che non li hai lavati. E
cosa che tu non puoi sapere...
Ma guarda che io avevo una...
Tu quando ce li hai sporchi, avevo... cosa fai? Dove li raccogli?
Guarda, ti dico solo una cosa, a me crescerebbero ancora.
Certo.
Ma no.
Guarda, se guarda, solo un miracolo è...
Guarda, e se desiderassi i capelli, visto che ormai conosco diverse persone che sono andate a fare il trapianto in Turchia, lo fanno benissimo adesso il trapianto, devo dire, non te ne accorgi
io
più.
Pagherei per vederti con i capelli, guarda, come col ciuffo.
Se per me fosse un problema non avere i capelli, vado, torno a Turchia, in una settimana ne ho più di te, quindi è inutile che fai. A smangiare.
Ragazze,
hai preso esempio qui da Mauro Beazza.
Le ragazze piacciono pelati,
i
contrariamente a voi che invece insultate
Mauro
le ragazze
Meazza, Deborah
con
Rochantro,
i capelli
che
raccolti
due di denari.
E date loro pure delle sporche di capelli.
La borsa,
la coppia di smargiassi
finisce malissimo
così.
Oggi la borsa.
Prende ora la parola il Presidente della Repubblica.
Care concittadine e cari concittadini, ho sempre vissuto...
Uno, nessuno, 100 Milan.
Con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Il mio grazie a ciascuno di voi per aver mostrato a più riprese il volto autentico dell'Italia.
Nessuno, 100 Milan.
Il volto autentico dell'Italia.
Listen to the wind blow. Ammazza Milan con 100 sacchi, 2 pizze. Mando io. A Roma con 100 sacchi deve fare almeno 5 pizze. Sì. Porca miseria, oh, dai, 20 sacchi a pizza, ma che te magni? Oh, ma
che magari tappa da di soldi, veramente sgradevole.
Vabbè, però adesso a Milano 20 euro le paghi, pizza e birra, 17, 18.
La pizza, mamma mia, riusciamo a mangiare la pizza.
Metti il caffettino.
Due pizze te le tirerei io, ecco, in faccia a Milan.
Eccolo lì. Ma perché? Perché è Novax o perché? Perché è Novax? E vabbè, è uno che ha pensato ai cazzi propri invece che alla collettività, ci sta, ci sta. Io invece sono andato felice, allegro, saltellando da una aiuola all'altra a fare il vaccino.
Eccolo qua. Quello che insultava gli altri, se solo avevano qualche dubbio, se non si se non si allineavano sulla linea Draghi.
Comunque, dai, mangiatevi 7-8 pizze, 10.
Ma sai che è difficile trovare una buona pizza? Non ricordo dove ero l'altra sera. Ah, sì, ero a fare lo spettacolo a Olginate.
Ma perché tu sei molto critico sul cibo, qualsiasi
cosa, le pizze sono difficili da trovare decenti, che poi non ti danno effetti notturni di gonfiore.
Vabbè, dipende da quanto è lievitata.
Ti gonfia tutta la pancia la pizza. Nelle conseguenze per una settimana o due, mangi una pizza una sera, dopo per due settimane hai problemi di stomaco.
Mamma mia. Sentiamo Daniele da Novara. Buongiorno Daniele.
Buongiorno Alessandro. Eccoci. E buongiorno Leonardo, è un piacere ed è anche una grande emozione oggi parlare con voi, perché lo faccio da un reparto triste, quello dell'ematologia oncologica dell'ospedale Maggiore di Novara, perché conosco la storia di Giovanni Allevi. Oggi l'ho riascoltata tra un momento terapico e l'altro e mi ha indotto a prendere questo momento di coraggio e a chiamarvi. E allora la mia testimonianza è quella intanto di grande apprezzamento del pensiero di Giovanni, perché una persona come lui, con una grande dolcezza con cui riesce ad esprimere il dramma di una malattia come la sua, che è molto simile alla mia. Io 3 anni fa, premetto che da 30 anni ero donatore Avis, cofondatore di associazioni del bisogno nell'ambito della nefropatia, però mi diagnosticarono una leucemia mieloide acuta di livello ad alto rischio, una doccia fredda che nell'ambito di 24 ore mi portò ad un ricovero immediato in un reparto intensivo, con una serie di chemioterapie da protocollo che mi avrebbero permesso, nella migliore delle ipotesi, di poter arrivare ad un trapianto. E quindi nel frattempo si cercava il donatore compatibile. La vita crolla o si sospende, ma in quel momento il tunnel è completamente buio, non c'è più nessuna luce. Io sono architetto, lavoravo come direttore tecnico in una società di engineering, mi occupavo di tecnologie, scrivevo articoli, una vita piena di convegni, di attività come tanti di noi. E da quel momento la mia vita si è sospesa. Sì. E prima ascoltavo la storia degli altri, in quel momento mi accorsi di essere diventato io, gli altri. E quando si diventa gli altri si passa dall'altra parte della barricata, che uno sia una persona nota, un artista, o che sia una persona semplice, sconosciuta, il dramma è lo stesso. Si percorre un tunnel al buio, non c'è nessun medico che in quel momento può dire quale sarà il percorso finale, semplicemente la parola standard è vediamo. E si affronta giorno per giorno, si impara a non guardare troppo indietro perché si piange, si impara a non guardare più il futuro perché il futuro è incerto, e si fa questo percorso. Dopo 7 mesi di ospedale dentro e fuori, senza aver trovato il donatore compatibile, l'equipe dei medici, in questo caso io sono di Verbania sul Lago Maggiore, ma dipendiamo dal Maggiore di Novara, e per i trapianti di questo tipo aploidentici si va ad Alessandria, uno dei centri d'eccellenza, e il trapianto nel mio caso venne fatto con mia figlia, con mia figlia al 50%. Storia tenerissima, storia che per un anno e mezzo mi ha fatto rinascere rivedendo la luce, e purtroppo dopo un anno e mezzo sono di nuovo ricoverato per una recidiva e la vita si è spenta ancora. E quindi capisco.
E questo, Daniele, ci dispiace. Però insomma spero che almeno le parole di Giovanni Allevi, che tra l'altro ha detto anche durante l'intervista, parlo ai tanti che soffrono, che quindi capiscono e capiranno, possano in qualche modo essere di conforto. Grazie per aver condiviso con noi questa storia. Sentirei anche Cesare da Parma. Buongiorno.
Buongiorno.
Sì.
Sono Cesare da Parma, chiamo per la storia del ragazzo morto a Corretto. Io rispondevo a quel radioascoltatore che diceva che hanno inseguito un delinquente e hanno messo in pericolo dei cittadini, questi ragazzi scappando.
Beh, questo è vero, potevano travolgere.
Ma
qualcuno.
Io ho fatto il carabiniere ausiliario, per cui un carabinierino, diciamo. Però la scuola carabinieri ci insegnavano che gli inseguimenti andavano assolutamente evitati in città,
sì. Quindi uno cosa dovrebbe fare? Dovrebbe desistere.
Un ragazzino che non si ferma a un posto di blocco in una città per 8 chilometri, secondo me non era da fare.
Cioè, quindi dovevano desistere, secondo lei, a un certo punto?
Secondo me,
vabbè.
Desistere o può.
Ci saranno delle regole, immagino.
O uno li ferma, e non voglio dire come, o appunto all'americana, oppure desiste se questi scappano. Vabbè, comunque devo andare al traffico. Grazie, Cesare da Parma.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around.
Se per prendere chi commette reati dobbiamo commettere un reato, viene a meno quel confine molto labile fra i buoni e i cattivi, e allora è finita.
Vabbè, ma dobbiamo spiegarlo ai cattivisti qua. Vabbè, dai.
Ah, bravo lei, sempre dalla parte di degli altri.
Aspetti che c'è un ascoltatore, senta anche lei.
Sentiamo l'altro ascoltatore.
Anzi, nel frattempo se ne vada a fare un giro per 10 minuti.
C'è qualcuno, questo ascoltatore, dotato di un po' di buon senso. Vediamo. Gentilmente sentiamo.
Mamma mia.
Io pagherei per vedere un programma uno nessuno. Due di denari, maniera Deborah Rosani.
Anch'io. Vabbè, ecco, Geppo Garosi.
Sono Geppo, buongiorno cari entrare? Amici di Radio 24.
Cioè, rendete conto, oggi è entrato Giovanni Allevi a Radio 24 e poi Geppo Garosio. Giovanni Allevi e Geppo Garosio.
My name is Geppo, l'unico cari amici di Radio 24 che difende i vostri interessi degli italiani veri, veri, non quelli che si sedicenti italiani, va bene?
Cioè?
Non mi interrompa, abbandono lo studio, attenzione, oggi sono già, lei è già sul filo,
ma
attenzione.
Ma sul filo di che? Ma la trasmissione è nostra, ma se ne vada via lei, ma sul filo di che?
Guardi che io chiamo tutti quelli.
Ma lei entra a che titolo? Qua,
io sono collegato, attenzione che... Cos'è? Lei sta marcando male. Mandiamo gentilmente Lino del Pisci.
Queste sono minacce? Sono minacce quelle che lei fa.
Pisci anche tu, super sovranista italiano. Ti difende ogni gioco. Che bellino, meraviglioso. Mi si apre il cuore sentire sì. questo. Non mi interrompa. Io l'ho interrotta prima per un'ora e tre quarti quando sta farneticando.
Ma farneticando lo dice ai suoi tre iscritti, due iscritti,
no, qui
al PC.
Il signor giornalista può farneticare quanto vuole e nessuno lo interrompe.
Ma lei che contratto, lei parla qui a che titolo?
Gli dice verità, dice Garosio, l'unico che ha il coraggio di dire le cose come stanno veramente. Piegati al sistema, ai poteri forti siete voi. Per questo io ho fondato il PIS, il Partito Super Sovranista Italiano, uscendo anche dalla Lega, un partito ormai troppo moderato. Vannacci, troppo moderato per i miei.
Troppo.
Ha anche delle idee buone. Per esempio, lui è contrario all'adozione dei gay e su questo siamo tutti d'accordo. Ha senso adottare un bambino gay, omosessuato, come si dice, quando puoi adottarne uno invece eterosessuale, no?
Sono i gay
perché
che
devi adottare aborigine un bambino omosessuato. Non mi sembra corretto.
Per la prima volta ha detto una espressione latina corretta.
Vannacci si è ammorbidito, dice che dovremmo rispedire gli immigrati a casa loro, no? Sbagliato, non dovremmo rispedire a casa loro gli immigrati, ma a casa vostra dei radica scicchi. Così da dei casci che capiscono cosa vuol dire di entrare dal lavoro e trovare sul divano uno con in testa un cesto di banane.
Ma perché adesso gli immigrati stanno col cesto di banane? Ma lei, oltre che razzista, è un qualunquista proprio legato.
Ma allora lei è proprio privo di cultura totalmente. Non avevi visto quei quadri africani, dove c'erano tutte le donne con i cesti di banane? Ci sarà un motivo se li dipingono così o no?
Ci sarà un motivo o no? Artigianale.
Perché poi l'immigrato cosa fa? Furbescamente.
Cosa fa?
Quando viene qui il primo giorno non si fa vedere col cesto di banane.
Il
giorno dopo, tac. Sul divano c'è sto di banane sulla testa.
Tutti, pieno.
Mi sbaglio.
Si sbaglia.
Ma io lo so che lei non è d'accordo, perché è uno proprio di quei radical chic che si offendono per tutto, non si può dire niente. Cosa ho detto di male? Sentiamo.
Che
i negri vanno in giro con i cesti di banane sulla testa.
I neri, al limite.
Ah no, tutti i quadri sono tutti da bruciare, quelli dove ci sono le donne africane con i cesti di banane. Cosa facciamo? Li mandiamo al macero? Mi dica lei se dobbiamo rinegare la cultura popolare. È questo che vuole arrivare.
Sono
e poi mi fanno passare per razzista. Allora, caro il mio emigrante, comincia ad andare in giro con un copricapo non commestibile.
Ma io ne vedo tanti senza copricapi di cesti di banane. Cosa sta dicendo?
Comincia ad andare in giro con un copricapo non commestibile e poi cominciamo a parlare. Vuol dire che stai facendo uno sforzo per integrarti, perché è inutile girarti intorno. I dati parlano chiaro.
Sì, certo.
Su un 100% di reati.
Come?
Su un 100% di reati.
Tutti.
A parte pochissimi italiani, sono tutti stranieri, non si può dire questo. E anche gli italiani.
Sono falsi dati.
E perché ci sono pochi italiani che delinquono? Chi sono quei pochi italiani che delinquono?
Chi sono
quelli che hanno frequentazioni assidue con gli extracomunitari, che li hanno influenzati. Questa sono le verità che dobbiamo. O non vogliamo dire neanche questa. I numeri non mentono, come dicevano i latini. Una tanto, o anche una volta è tanto per delinquere, pare che sono di capire che sono molto di più.
Non è una
è
volta
inutile
tanto.
Che mi vengano a dire non mi interrompa, attenzione, lei sta marcando male.
No.
La faccio riprendere.
Ma da
è
chi?
Inutile che mi vengano a dire che sono gente come noi. Io prima di tutto abito sulla circonvallazione e non nella savana, quindi non è che siamo proprio come noi.
Adesso, i neri abitano nella savana.
Seconda cosa, il mio telefono è sicuramente più vecchio di quelli che hanno loro gli immigrati che vanno in giro con i pony, che noi gliel'abbiamo pagato noi con le nostre tasse.
Certo,
lei non è d'accordo. Garosio è l'unico che ha il coraggio di dire come stanno le cose, al contrario di voi piegati.
Vabbè.
Piegati.
Senta,
ai poteri forti.
Ma se ne può uscire, quella è la porta.
Datemi retta, amici italiani.
c'è sempre qualcuno di questi qui, dei poteri forti, pronto a mettercela in quel posto. Amico italiano, ti metti capovolto, Jack, c'è sempre qualcuno di loro subito che lo mette, come dice il latino, cocige ergo sum, attenzione al cocige.
Senta, quella è la porta, quella
votate
è la porta.
Il Pissi.
No, non votate
partito
il Pissi.
Super sovranista italiano.
No, non lo votate, toglimi per favore, calami questo microfono, spegni tutto. Se ne vada fuori. Chi è che ti ha fatto entrare?
Ho delle conoscenze significative qui dentro.
Il Cardinal Nespoli, Emilia Lucchetti.
Non mi faccia dire, conosco le persone che contano veramente e che hanno anche una mentalità più aperta.
È Michelino Previato che l'ha fatta rientrare.
Certo, con Michelino un buon rapporto, naturalmente.
Ecco, vabbè.
Michelino è una delle persone che condividono la mia posizione.
È sgradevole purtroppo finire la puntata straordinaria che abbiamo iniziato con Giovanni Allevi così, con questo losco figura.
Parola di Geppo, l'amico della verità. Questo è un buono slogan, Geppo, l'amico della verità.
Basta, vai.
Buon pomeriggio a tutti.
Due pizze te le tirerei io in faccia, Milan.